Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo continuare con lo studio del libro di Malachia. Abbiamo visto ieri, se ci avete seguito, la situazione nella quale si trovava il profeta al suo tempo e in breve il suo messaggio. Egli usò il metodo della domanda-risposta. Prima cita una dichiarazione, oppure una interrogazione fatta da Dio a Israele. Poi dà la risposta di Israele, che in ogni caso era altera e sarcastica, arrogante, orgogliosa, presuntuosa e perfino ingiuriosa. Malgrado tutto questo, credetemi, Malachia ha delle buone risposte da parte del Signore. E siccome sono le risposte del Signore, è il Signore stesso che ha il senso dell'umorismo. Prova a riassumere gli argomenti contenuti nel libro. Troveremo dichiarato l'amore di Dio per Israele. Però i sacerdoti sono rimproverati a causa del loro comportamento profano. Il popolo è invece rimproverato per l'immoralità. Poi troviamo la profezia dei due messaggeri. In seguito il popolo è rimproverato per i peccati che potremmo definire religiosi. Infine, al capitolo 4, troviamo la profezia del giorno del Signore. Vi riassumo ora le domande del popolo che abbiamo visto fino ad ora, che sono le seguenti. In che modo ci hai amati? Malachia 1, versetto 2. In che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Versetto 6. In che modo ti abbiamo contaminato? Malachia 1, versetto 7. C'è un'altra cosa che voi fate. Coprite l'altare del Signore di lacrime, di pianto e di gemiti, in modo che egli non badi più alle offerte e non le accetti con gradimento dalle vostre mani. Eppure dite, perché? Abbiamo letto il versetto 13 e 14 di Malachia, capitolo 2. Ricorderete che al primo capitolo essi avevano detto del loro servizio che rendevano a Dio in modo superficiale. Ah, che fatica! Dio dice, voi non avete idea di come sono annoiato a morte con il vostro servizio ipocrita. Al versetto 17 di Malachia, capitolo 2, leggiamo la quinta domanda sarcastica che il popolo fa all'accusa di Dio nei confronti del loro servizio falso e ipocrita. Con insolenza e sfrontatezza, essi contraddicono Dio. Chiedono, in che modo lo stanchiamo? Eppure dite, in che modo lo stanchiamo? Vediamo di nuovo offesa la finta innocenza di questa gente. Sono offesi perciò che Dio ha il coraggio di dire loro e ignorano totalmente il loro peccato. Ora arriviamo alla sesta domanda sarcastica che il popolo fa alle accuse penetranti di Dio. Dio ora chiederà al popolo di fare qualcosa. Leggiamo Malachia 3, versetto 7. Fin dal tempo dei vostri padri, voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, in che modo dobbiamo tornare? Quanto sono furbi. Essi dicono a Dio, tu dici che dobbiamo tornare a te. Non sapevamo di esserci allontanati, siamo sempre andati al Tempio per ogni riunione e diamo la decima. Facciamo questo, quello e l'altra cosa ancora, ma come possiamo ritornare quando non ti abbiamo neppure lasciato? Veramente, essi erano andati così lontano che non si rendevano conto della loro vera situazione. Direi che questa è pressappoco la situazione di tante persone oggi. I riti hanno preso il posto della verità. Il fasto è stato scambiato per potenza. L'esteriore ha preso il posto dello spirituale, la forma scambiata per sentimento. Perfino negli ambienti più conservatori si conosce il linguaggio, ma non c'è la potenza di Dio. Sono soddisfatti di una moralità che non sa di nulla, seguono qualche piccolo rituale e credono che sia tutto a posto. Ma Dio dice, ritornate. Voi vi siete allontanati da me. Che cosa intende dire per ritornare a Lui? Egli vuole dire pentimento, pentirsi, vuol dire ritornare a Lui. Dio ha detto solo a coloro che sono del suo popolo, pentitevi, ritornate a me. Vedete, l'incredulo non può fare suo il canto che dice «Signore, ritorno a casa». L'incredulo non è neppure stato a casa, egli non ha neppure una casa. Il figlio il prodigo aveva dovuto lasciare la casa prima di ritornarci. Egli era un figlio, ma lasciò la casa. E poi dovette pentirsi, cambiare la sua mente. Questo è ciò che veramente significa pentimento. Noi non capiamo completamente il significato del pentimento fino a quando andiamo al Nuovo Testamento. Metanoia, il termine greco significa cambiare la nostra mente. Un altro termine è conversione, vuol dire camminare in una direzione, rendersi conto di essere sulla strada sbagliata, fare dietrofront e andare nella direzione opposta. Una volta Io e mia moglie stavamo viaggiando su una strada che non avevamo mai fatto. Abbiamo chiesto informazioni per arrivare in un certo luogo e una ragazza ci ha dato le informazioni sbagliate. Aveva detto gira a sinistra, ma girando a sinistra ci siamo trovati a salire sul lato di una montagna. Ho detto a mia moglie, penso che la ragazza abbia sbagliato. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dietro front. Siamo dovuti tornare indietro, dove avevamo svoltato, e poi andare nella direzione opposta, e ci siamo accorti che l'altra direzione era quella giusta. Quando ho fatto dietro front, l'ho fatto perché avevo scoperto di avere sbagliato. Questo è il pentimento, e volendo andare nella direzione giusta, ho fatto una strada diversa. Questa è la conversione. Ora Dio parla ai suoi di pentimento. La cosa interessante è che nel Nuovo Testamento sono sempre dei credenti quelli a cui Dio dice «pentitevi». E a coloro che devono essere stati i suoi figli che gli dice «pentitevi». Nel libro di Apocalisse Dio aveva un messaggio per ognuna delle sette chiese. A cinque di quelle chiese Dio disse «pentitevi», ma la chiesa dei martiri di Smirne egli non lo dice. Essi stavano morendo per lui e pertanto egli non avrebbe detto questo. E alla chiesa di Filadelfia, che si era mantenuta fedele alla parola di Dio, egli non disse pentitevi, ma tutte le altre, compresa la chiesa di Laodicea. Il suo messaggio alle chiese fu quello di pentirsi. Noi oggi diciamo ai non salvati che devono pentirsi. Ebbene, di che cosa si devono pentire? Hanno bisogno di conoscere la verità, la volontà di Dio per loro. Solo allora potranno decidere di ravvedersi, cioè essere d'accordo con il pensiero di Dio e cambiare la loro direzione, cioè convertirsi. Qualcuno potrebbe dire, significa che le persone incredule che vanno a Cristo non dovrebbero pentirsi? Considerate il messaggio di Paolo ai Tessalonicesi. Paolo ebbe là un ministero meraviglioso e disse, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi, e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivente e vero. Prima Tessalonicesi 1, versetto 9. Quando Paolo arrivò nella città di Tessalonica, non ha predicato loro contro l'idolatria. Essa aveva scatenato tumulti, ma il messaggio di Paolo non era diretto contro di essa. Egli non predicò contro l'alcolismo o qualsiasi cosa di questo tipo. Questa è la ragione per cui non ritengo utile predicare contro certi peccati. Solo quando la parola di Dio affronta queste cose, io mi soffermo su di esse. Il nostro messaggio al mondo perduto è quello che Paolo diede al carceriere di Filippi. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Atti 16, versetto 31. Nella parola credere vi è tutto il pentimento di cui c'è bisogno. Quando Paolo andò a predicare a Tessalonica, ha predicato il pentimento? No, ha predicato Cristo. Disse, come vi siete convertiti dagli idoli a Dio. I Tessalonicesi stavano andando in una direzione e Paolo disse, voglio parlarvi di Gesù Cristo, che morì per i vostri peccati. E i Tessalonicesi si convertirono a Cristo. Ma quando si convertirono a Lui, essi abbandonarono gli idoli, e abbandonare gli idoli significa che erano dispiaciuti per quello che avevano fatto. Amica, amico, si deve avere qualcosa da cui incominciare. Quando ti converti a Cristo, tu abbandoni i peccati. Dio non si sta rivolgendo agli increduli, sta parlando a te e dice, su via, fai dietro front, torna a casa. Questo è un messaggio per i credenti. A quanti in Israele erano suoi figlioli, egli dice, ritornate a me, e io ritornerò a voi. Il figlio il prodigo, quando ritornò a casa, non ricevette frustate. Egli era stato frustato nel paese lontano. Se pensi che il porcile fosse piacevole, ti sbagli. Qualsiasi cristiano che cade nel peccato testimonierà che non è così divertente come pensava che fosse. Molti di noi potrebbero dire questo. La cosa importante è di venire fuori dal porcile. Amico, amica, non c'è che un tipo di creature viventi a cui piacciono i porcili, e sono i maiali. I figlioli non amano affatto i porcili, e ne usciranno. Le persone ai giorni di Malachia negavano di avere bisogno di ritornare a Dio, di pentirsi. Essi si comportavano come se non fossero mai andati da nessuna parte. Dicevano, il Tempio è affollato, seguiamo i riti. Che cosa intendi con pentitevi? Cosa vuol dire ritornare a te? Siamo già qui, non siamo andati da nessuna parte. Ma Dio dice, invece sì, voi potrete seguire i rituali, ma il vostro cuore è lontano da me. Questo è vero anche oggi, in molte chiese. Le persone partecipano al piccolo rituale. Usiamo un certo modo di parlare. La gente sa quando dire gloria a Dio, alleluia, ma il loro cuore è lontano da Lui. Egli ci chiede di pentirci, ma sembra la cosa più difficile da farsi, specialmente per i cristiani. Non so perché, dato che dovrebbe essere più facile per noi che non per qualsiasi altra persona al mondo. Israele dice, in che modo dobbiamo tornare? Come dobbiamo pentirci? Noi siamo persone squisite, non abbiamo bisogno di pentirci. Quella folla di fuori ha bisogno di pentirsi. Oggi, nelle nostre chiese, ci sono molte persone che pensano che tutti gli altri abbiano bisogno di pentirsi, e loro invece no. Invece, proprio noi ne abbiamo bisogno. Oggi abbiamo bisogno di tornare a Dio. Quando il popolo risponde in questo modo, credetemi, Dio mette veramente il dito nella piaga, e questo farà male. Spero che nessuno voglia cambiare frequenza, perché sto dicendo cose poco piacevoli. Non penso che Malachia sia stato un libro molto piacevole, ma mi piace perché penso che lui stia parlando proprio a me, come pure a voi, o a qualunque altro, e noi abbiamo bisogno di sentire parole come queste. Ci sono medici meravigliosi, ma che trattano in modo rozzo. Sembra non abbiano mai una parola di incoraggiamento, si rifiutano di mentire di fronte a una grave malattia, devono dire le cose come stanno, vanno subito al sodo. Quando hai una grave malattia come il cancro, però, vuoi veramente che ti venga detta la verità? E in questioni spirituali che hanno a che fare con la mia anima eterna, voglio che qualcuno mi dica la verità, anche se fa male. A Dio non dispiace affatto dirti la verità. Arriviamo ora al settimo commento sarcastico che queste persone fanno. 8 volte in questo libro queste persone rivolgeranno a Dio una domanda irriverente. 8 volte respingeranno le sue accuse come dei bambini insolenti. 8 volte eluderanno il fatto fingendo ignoranza. 8 volte eviteranno di rispondere, con la pretesa di essere pii, e questo è proprio il versetto 8 di Malachia, capitolo 3. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Sarebbe sconvolgente se in qualche chiesa, alla fine del culto, mentre tutti stanno alzandosi per uscire, si sentisse dire, fermatevi, ladri, voi state rubando a Dio. I fedeli sarebbero propensi a dire, tu non stai parlando a noi, abbiamo dato un'offerta generosa. L'hai fatto? Ascolta questo. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Ed ecco la risposta di Dio, nelle decime e nelle offerte mi avete derubato. Se pensate che Dio sia qualcuno che sta tentando di portare via qualcosa da queste persone, vi sbagliate. Ciò che Dio stava facendo era in effetti una benedizione per loro e dice, vi lascio 9 decimi per voi e voi mi rendete 1 decimo. A questo punto ci sono diverse cose piuttosto importanti da rivedere, da correggere nella nostra comprensione. Per cominciare, il popolo di Israele non dava solo 1 decima, come potremmo scoprire se esaminassimo attentamente le scritture. Riporto quanto ho letto in un libro su Malachia, dove c'è un elenco delle decime, intese come offerte, che il popolo di Israele dava. In Israele le offerte erano le primizie, non meno di 1/6 del frumento, vino, olio, come leggiamo in Deuteronomio 18, versetto 4. Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, e le primizie della tosatura delle tue pecore. Vi erano diversi tipi di decime. La decima su quanto rimaneva dopo aver raccolto le primizie, questa parte doveva andare ai Leviti per il loro sostentamento, come dice in Levitico 27, versetti dal 30 al 33. Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore. È cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà 1/5. Ogni decima dell'armento del gregge, il 10° capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore. Non si farà distinzione fra animale buono o cattivo, e non si faranno sostituzioni. Se si sostituisce un animale all'altro, tutti e due saranno cosa sacra, non si potranno riscattare. Altro tipo di decima, descritta nella Bibbia, si trova in Numeri 18, nei versetti dal 26 al 28, ed è la decima che i Leviti davano ai sacerdoti. Parlerai inoltre ai Leviti, e dirai loro, quando riceverete dai figli di Israele le decime che io vi do per conto loro, come vostre proprietà, metterete da parte un'offerta da fare al Signore. Una decima della decima, e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene dall'aia e come il mosto che esce dal torchio. Così anche voi metterete da parte un'offerta per il Signore, da tutte le decime che riceverete dai figli di Israele, e darete al sacerdote Aronne l'offerta che avrete messa da parte per il Signore. Un altro tipo di decima, ed è la terza che stiamo analizzando, è quella che il popolo dava per la necessità dei leviti, delle loro famiglie al tabernacolo, che vi leggo da Deuteronomio 12, versetto 18. Mangerai queste cose davanti al Signore, tuo Dio, nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, e il levita che abita nelle tue città, e ti rallegrerai davanti al Signore, tuo Dio, di ogni cosa a cui avrai messo mano. Infine, un altro tipo di decima, il quarto tipo che stiamo vedendo, era quella decima che ogni triennio si dava per i poveri e della quale ci parla Deuteronomio 14, nei versetti 28 e 29. Mi piacerebbe guardare più attentamente a quest'ultimo passo della scrittura, perché penso che si tratti di qualcosa da considerare ancora. Mi rendo conto che ogni governo fa stanziamenti per mantenere lo stato sociale, ma spesso non siamo in grado di seguire il flusso degli stanziamenti e abbiamo l'impressione che si perdano in vari rivoli. Probabilmente anche per questo la Chiesa dovrebbe mettere maggiore enfasi nell'aiutare i poveri. Guardiamo alle istruzioni date da Dio a Israele, leggendo questi versetti. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell'anno e le depositerai dentro le tue città. Il levita, che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l'orfano, la vedova, che abitano nelle tue città, verranno, mangeranno e si sazieranno, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai mano. Pertanto, come abbiamo letto, ogni tre anni c'era questa ulteriore decima che veniva data per i poveri. Quando diciamo che Dio chiede la decima a Israele, che cosa intendiamo con questa domanda? Dobbiamo capire che vi erano parecchie decime che venivano offerte. Domani, comunque, quando avremo l'occasione di risentirci, approfondiremo ulteriormente questo argomento. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione, per averci seguito ancora una volta. Appuntamento alla stessa ora, a domani. Ciao.